Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, questa mattina nel libro dei Salmi e leggiamo insieme il primo Salmo, il Salmo 1, che dice così: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi. Anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Il Signore benedica la sua parola al nostro cuore. Il Salmo 1, il primo Salmo, è uno dei salmi più ricchi e più suggestivi, ma non solo questo. Il Salmo 1 costituisce una degna prefazione al libro stesso, a tutto il libro dei Salmi, che vi ricordo, per chi non l'avesse notato, che è suddiviso, non solo è composto da 150 salmi, ma è suddiviso in 5 libri. E questo sicuramente ha anche un significato. I salmi cosa sono? Sono essenzialmente delle preghiere, degli inni, dei canti, ma se noi ne leggiamo il testo, e oggi noi abbiamo il testo, no? Questo ci fa, e secondo me è un po' anche significativo, il Signore ha voluto che dei salmi rimanessero le parole piuttosto che la melodia, perché le melodie possono cambiare, ma le verità che il suo popolo canta sono sempre le stesse. Molte volte trovo che ci sono delle sterili e vane dispute intorno a come deve essere la musica nel culto cristiano. Quello che conta nell'adorazione cristiana è che si deve cantare e che si deve cantare la verità. E i salmi sono una testimonianza a tutto ciò, infatti la parola del Signore anche nel Nuovo Testamento ci raccomanda di cantare salmi, inni, cantici spirituali. Ma i salmi non sono soltanto delle meravigliose preghiere, degli inni ispirati, sono, se li leggiamo con attenzione, costituiscono il distillato dei sentimenti, delle speranze, ma anche delle paure, delle gioie, della fede, del senso di vittoria e di sicurezza sperimentato dagli uomini di Dio. Quindi, attraverso la lettura e la meditazione dei salmi, noi è come se avessimo delle finestre per entrare nel cuore di questi adoratori di Dio, di queste persone che l'hanno composto, massimamente Davide, che ne ha composto gran parte. Quindi i salmi, nella loro interezza, sono una meravigliosa espressione e anche una testimonianza di cosa sia, di in cosa consista la devozione di un'anima nei confronti del suo Dio, nei confronti del proprio Creatore, nei confronti del proprio Signore, del proprio Redentore, del proprio Liberatore. E nei Salmi noi troviamo tutto questo, che non è soltanto relativo all'individuo, ma al popolo del patto, al popolo con il quale il Signore si è legato in un patto. E nei Salmi ci è offerta la grande possibilità di contemplare Dio, perché nei Salmi ne è rivelata la sua grandezza, ne è rivelata la sua gloria, il suo carattere, ma non solo. Possiamo contemplare Dio nei Salmi, ma possiamo anche vedere ed essere posti a faccia, come in uno specchio, con la miseria umana, con la realtà della nostra umanità. Nei Salmi noi scorgiamo non supereroi, non scorgiamo cavalieri senza macchie e senza paura, non scorgiamo persone di plastica, finte, che non esistono, non scorgiamo dei santissimi, scorgiamo e vediamo persone che sono proprio come noi, l'uomo in tutta la sua umanità, nella sua fragilità, nella sua miseria, spesse volte anche nella sua ostinazione e ribellione nei confronti di Dio. Molti salmi parlano di uomini ribelli, di nemici di Dio, ma a volte anche del peccato del salmista nei confronti di Dio. Molti salmi sono i salmi cosiddetti penitenziali, sono salmi in cui chi compone e chi eleva quella preghiera chiede a Dio perdono, e quindi una testimonianza al peccato e alla miseria, perfino del figlio di Dio, dell'adoratore di Dio. E però non solo la ribellione, la miseria, la fragilità umana, ma i salmi sono anche una meravigliosa testimonianza della dignità della creatura umana, che è fatta a immagine e a somiglianza di Dio. Voi siete dei, in un certo salmo è scritto. E non solo, l'uomo, cos'è l'uomo? L'uomo, questo essere che certamente è piccolo, che è infimo, ma che può parlare a Dio, che può rivolgersi a Dio, che può conoscere Dio, che può comprendere Dio in una certa misura, che si meraviglia davanti al creato di Dio. Tutto questo c'è nei Salmi, ancora molto di più. È una testimonianza alla dignità dell'uomo, ma anche un grande conforto, perché comprendiamo che la gioia, la felicità, la beatitudine può essere sperimentata in ogni circostanza della vita. Ci sono salmi composti in momenti di esaltazione, ci sono dei salmi composti in momenti di grande prostrazione. E vediamo come il credente può rallegrarsi in Dio sempre, qualunque la propria sorte, qualunque la propria condizione. E poi la lettura dei Salmi ci accerta che Dio interverrà sempre e sicuramente risolverà con puntualità ogni controversia che i suoi figli devono sostenere in questo mondo decaduto. Dio è il difensore del suo popolo, il migliore degli avvocati e il più giusto dei giudici, e a lui sia la gloria. Questo lo vediamo nei Salmi, tutto questo vediamo nei Salmi. Egli libera i giusti, sconfigge irrimediabilmente e definitivamente gli empi quando chiamerà tutti gli uomini in giudizio. Questo è il messaggio dei Salmi. Uno dei messaggi più confortanti è l'escatologia che noi troviamo nei Salmi. I malvagi periranno, potrete vederli prosperare per un po' di tempo, potrete vederli fiorire, ma non porteranno frutto e saranno sradicati. Dio è il difensore del suo popolo. Quindi, in linea con questi grandi temi generali, il Salmo 1 ci mostra proprio due tipi diversi di uomini. In fondo divide l'umanità e non la divide come noi troviamo in un puzzle con queste linee contorte, ma Dio divide l'umanità con un colpo d'ascia in due grandi categorie di persone. Dio non è complicato, Dio è semplice. Dinanzi a Lui, ai Suoi occhi, esistono solo due categorie di esseri umani, i giusti e gli empi. Punto e basta. Noi distinguiamo per razza, per colore della pelle, per religione, per ceto sociale, per conto in banca, per età, ma Dio, per genere, ma Dio distingue gli uomini, e quando dico uomo intendo essere umano, uomo e donna, non me lo fate dire più, non diventerò mai politicamente corretto né sensibile a questo genere di linguaggio, non è perché la scrittura ci insegna che l'umanità è composta da uomini e donne, maschi e femmine, e chiama l'uomo, maschio e femmina, uomo, perciò senza nessun problema continuerò a utilizzare questo linguaggio. Perciò Dio divide l'umanità, l'uomo, in due categorie, i giusti e gli empi, punto e basta, non c'è altro davanti a Lui. E oggi vorrei mostrarvi qual è la differenza tra i giusti e gli empi. Questi due uomini, come dice il titolo non ispirato, però azzeccato della nostra Bibbia, due uomini, due vie, due destini, sì, due uomini diversi, due vie diverse, due modi di pensare diverse, due modi di sentire diversi, due modi di vivere diversi e alla fine due destini diversi che sono riservati a questi due uomini. Oggi vorrei mettere a confronto queste due uniche categorie di persone dinanzi agli occhi di Dio che compongono l'umanità e i due uomini di cui si parla in questo salmo, e intendo concludere descrivendo la qualità, le grazie e la via di uno dei due. Vi parlerò dell'uomo beato, di ciò che costituisce la vera felicità e soprattutto della persona che più e che meglio di ogni altro ha vissuto e impersonato colui che qui viene descritto mediante queste meravigliose metafore. Quindi possiamo dire che in questo salmo è descritta la vita cristiana. Uno dei più famosi discorsi del Signore Gesù è il discorso che è definito il discorso della montagna, il sermone sul monte. Come inizia il sermone sul monte? Inizia con le beatitudini, in cui il Signore Gesù descrive quello che è il carattere, il comportamento, la vita, l'essenza dei Suoi discepoli. Beati sono i poveri in spirito, beati sono i misericordiosi, beati sono quelli che sono affamati e assetati della giustizia, beati sono i pacifici. Ecco, Gesù qui sta descrivendo chi è il suo discepolo. Il discepolo è una persona che è povero in spirito, che sente di essere, vede la realtà della propria bancarotta dinanzi a Dio e nella sua miseria si appella al Signore per essere arricchito. È una persona che fa cordoglio, che è pentito dei propri peccati e che quindi chiede a Dio la consolazione del perdono e così via. E quindi Gesù definisce la vita dei cristiani con questa parola, beato. Cioè, un sinonimo di questo termine è felice, felice. I discepoli del Signore sono persone felici, non sono persone depresse, non sono persone cupe, non sono persone arrabbiate, non sono persone che ce l'hanno con l'umanità e vorrebbero distruggere tutti. Ricordo che quando ero a scuola leggevo quella famosa poesia che insomma è stata definita comica, perché non sembra che fosse sul serio, ma io la prendevo come quella, le parole di una persona molto arrabbiata: se fossi fuoco arderei il mondo, se fossi acqua lo sommergerei. No, se fossi fuoco brucierei tutti quanti, se fossi acqua annegherei tutti. E poi finiva con addirittura sperare la morte del padre e della madre. Ora, questi sentimenti non sono assolutamente conosciuti dai cristiani, assolutamente strani, quest'ira, questo desiderio di distruzione che noi stiamo vedendo in questi giorni e stanno turbando i nostri cuori. Questo, perché l'Europa è sottosopra? Perché la strage di Nizza? Perché la sparatoria a Monaco? Perché tutto questo sconvolgimento? Perché purtroppo nella nostra Europa e nei nostri giovani e nelle persone, gli abitanti dell'Europa, ma qui non è soltanto una questione dell'Islam, è una questione della perdita di quelli che sono i punti di orientamento cristiani che la nostra Europa, nel bene e nel male, in questi 20 secoli di cristianesimo aveva avuto. E quando tutto crolla, cosa rimane se non la cultura della morte, il desiderio della l'ira, la rabbia, il desiderio di uccidere, di distruggere, anche in nome di Dio o semplicemente per mera vendetta, come ho sentito dire di questo ultimo caso di Monaco e cose del genere. Quindi, fratelli, la parola del Signore ci mostra il cristianesimo come la fede o la vita di persone che vivono nella felicità, nella gioia. Sì, Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. E per questo il primo dei Salmi inizia con questa parola: felice, beato è l'uomo che è. La vita dell'uomo che ha fede nel vero, nell'unico vero Dio, è la vita felice di colui che ha conosciuto il proprio Dio e che vive una relazione ripristinata con Dio, una relazione di comunione amorevole, una relazione fondata sulla fiducia del credente nei confronti del suo creatore, una relazione che si rinforza e permane nonostante le varie difficoltà della vita. Infatti tutti quanti noi aspiriamo alla felicità e tutti noi desideriamo l'appagamento, la soddisfazione, la gioia, e questo non è sbagliato. Ma cosa c'è di sbagliato? Pensare che la nostra gioia e la nostra felicità possa essere trovata nelle nostre attività più animali, se vogliamo, cioè quelle più basse, quelle condivise dal resto degli esseri viventi, nel mangiare, nel bere e nel riprodursi, magari per noi anche nell'arricchirci un po', insomma, affinché possiamo mangiare di più o meglio, bere di più o meglio, e magari riprodurci perfino di più, o nel caso di tante persone avere tante donne o tanti uomini in più affinché la nostra gioia possa aumentare. No, la gioia e la felicità umana è qualcosa che esiste, si può essere felici, ma la si trova altrove. Che cos'è quindi questa descrizione dell'uomo beato? Beh, nel Salmo 1, prima di tutto, viene racchiusa, come vi dicevo, tutta quanta l'esperienza umana, tutta l'umanità, con questo netto contrasto. C'è un chiaro scuro, se vedete, cioè vengono messi a confronto uno davanti all'altro questi due esseri umani. C'è il giusto e l'empio, e la prima cosa che viene messa a confronto è il modo di pensare, la mentalità, se vogliamo, le filosofie di queste due persone, filosofie messe a confronto. La gente viene descritta secondo ciò che pensa, in base a ciò che costituisce la propria visione del mondo. Il Salmo inizia dicendo: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Che cos'è questo consiglio degli empi? La parola consiglio nella Bibbia viene anche tradotta come senno, in Deuteronomio 32:28, e traduce un suggerimento che viene dato con l'intento di influenzare il modo di pensare, di dirigere la condotta di chi lo riceve. Vi ricordate quando Absalom, che era ribelle nei confronti di Davide, scelse Aitofel come proprio consigliere? Cioè, si dipendeva dai consigli di Aitofel per comportarsi in un certo modo, e quindi i consigli di Aitofel erano intesi a dare una linea di condotta, una strategia, un comportamento, un modo di fare. Quindi i consigli degli empi, quali sono questi consigli degli empi? Beh, sono tutte le filosofie, tutte le visioni del mondo che si oppongono a Dio. Perché soltanto in Dio, come diceva Giobbe, stanno la saggezza, la potenza, e a Lui appartengono il consiglio e l'intelligenza. Ci sono i consigli di Dio, che non sono semplicemente dei suggerimenti che poi noi possiamo accettare o non accettare, ma sono le direttive divine affinché la nostra vita possa prendere una certa direzione, appunto. E poi ci sono i consigli degli empi, che sono le direttive degli empi, dei malvagi, affinché la nostra vita possa prendere un'altra direzione. E la prima differenza tra l'uomo felice, l'uomo giusto, l'uomo beato e chi non lo è, l'empio, è proprio una differenza di mentalità, una differenza di modo di pensare, nel modo di vedere le cose. Il giusto, l'uomo di Dio, l'uomo beato è una persona che ha un modo di vedere le cose diverse, una chiave di interpretazione del mondo diversa, una visione del mondo diversa. Noi abbiamo tutti gli altri consigli, abbiamo i consigli di Maometto, abbiamo i consigli di altri filosofi come Marx, Nietzsche, Darwin, Freud e così via. Abbiamo tante voghe che possono attrarre le persone per un momento o meno, ma che cosa ci dicono? Maometto ci insegna che tutta l'umanità deve essere sottomessa al Dio Allah, che è l'unico Dio e al quale tutto deve essere ricondotto, e che ciò deve essere fatto utilizzando qualunque metodo, e che alla fine l'unico vero Dio trionferà. Chiunque la pensa diversamente, a certi livelli può essere tollerato, ma deve essere progressivamente indebolito fino a quando non avrà più forza di opporsi e sarà conquistato alla sua religione. I pagani invece devono essere del tutto distrutti, affinché l'unico Dio e dominatore del mondo sia Allah. E tutto ciò è accompagnato non solo da questa predicazione escatologica, ma anche una visione riguardo alla donna, riguardo al matrimonio, riguardo alla vita, riguardo ai bambini, riguardo ai vecchi. Tutto ciò è compreso. Questa è la visione del mondo dell'Islam. Poi Abbiamo altre visioni del mondo, atee o laiche, come vengono definite. Questo filosofo Nietzsche, che ha insegnato che la vita in fondo non ha senso, non ha significato, che non esistono valori assoluti, che bisognerebbe abbandonare assolutamente quelli che sono sicuramente i valori del cristianesimo, sicuramente, e che bisogna, al massimo l'uomo può aspirare ad affermare se stesso e nient'altro di più, ma in fondo è una l'idea di va dove ti porta il tuo cuore, afferma te stesso e nient'altro, non c'è altro, non c'è significato nella vita, non c'è un senso chiaro nella storia, non c'è nulla al di là e al di fuori di ciò che noi vediamo, perciò la nostra vita è priva di significato. Altri filosofi che hanno influenzato la nostra Europa, che oggi crolla, come Carlo Marx, che afferma che la felicità in fondo sta quando ci sarà una sorta di utopica uguaglianza e questa fraternità tra gli uomini, certamente in cui tutti condividono tutto, in cui le masse non saranno più dominate da pochi, e così via, che si è rivelata fallimentare sotto tutti i punti di vista. Darwin, che ha insegnato che la vita è così come noi la vediamo in tutte le sue forme, dagli esseri più semplici agli animali e agli uomini addirittura, non è altro che il risultato di un combattimento, di una lotta spietata in cui il più forte vince a discapito del più debole, che questa lotta produce un miglioramento. E quindi per estensione, in fondo, questo deve succedere, continua ad accadere, e non si può che giungere a una sola conclusione, che la legge del più forte, della sopravvivenza del più adatto, deve essere poi attuata anche nei sistemi politici, nella vita, anche a più in senso più ampio. Non a caso Hitler era un grande estimatore delle idee di Charles Darwin e ha cercato di sperimentarle non solo nella soppressione di alcune razze considerate inferiori, ma anche nell'eliminazione sistematica di persone che sono più deboli e malate. Noi oggi assistiamo a tante voghe, una delle ultime è questa del veganismo. Non voglio offendere nessuno, no? Non voglio offendere nessuno, non ho niente in contrario se nelle scelte, nella libertà individuale in cui bisogna scegliere, si può scegliere di cosa alimentarsi e come alimentarsi. Tuttavia mi sembra che ci sia un grande fanatismo in molti e che tutto ciò derivi da una visione del mondo che è assolutamente contraria al cristianesimo. Dio ci ha dato tutto quello di cui noi abbiamo sulla terra affinché ne godiamo secondo le sue regole, secondo le sue leggi, certamente. Ma non toccare, non mangiare, non maneggiare con la scusa o l'idea che la carne sia veleno, cose di questo genere, eccetera, non è qualcosa che può derivare da una concezione del mondo che sia cristiana, soprattutto se consideriamo che spesse volte tali comportamenti hanno portato a veri e propri casi di abusi. Recentemente abbiamo sentito di una famiglia, di una coppia che aveva ridotto il proprio figlio sull'orlo, un bambino neonato sull'orlo della tomba, l'aveva portato a causa di una rigida alimentazione vegana. cosa c'è di tutto? Questi sono consigli degli empi. Sono tutti consigli che non vengono da Dio, sono tutte le direttive di vita che non possono che portare verso la distruzione. Sono i consigli degli empi. Ma beato è l'uomo che vive non secondo e che cammina non secondo i consigli degli empi, ma che ha acquisito una visione del mondo che sia cristiana, secondo i consigli o le direttive di Cristo, i consigli o le direttive della parola di Dio. E la scrittura continua nel descrivere in questo chiaro scuro: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori. Queste mentalità creano delle connessioni, perché ciò che noi pensiamo diventa ciò che noi amiamo, e ciò che noi amiamo ci fa amare le persone che pensano e amano le stesse cose che noi amiamo, e quindi si creano delle connessioni, si creano delle amicizie, si creano dei compagni di viaggio. Ma beato è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi e che non si ferma nella via dei peccatori, non sta nella piazza con i peccatori. La strada dei peccatori richiama l'idea di un luogo dove si raccolgono e si ritrovano le persone che cercano di soddisfare i propri desideri, i gusti che hanno in comune, e l'effetto che si ha dal praticare con queste persone è che si diventa come loro. Ma chi è beato, chi è felice? Secondo questo Salmo è felice ed è beato colui che, pur passando nella via dei peccatori, e non possiamo non passarci, altrimenti dovremmo uscire fuori dal mondo, pur passando nella via dei peccatori non si ferma, non si lascia attrarre dalle loro offerte, non si lascia conquistare dai loro allettamenti, non si lascia identificare con loro. Filosofie pagane, compagnie empie, divertimenti empi. Questo Salmo dice che l'uomo felice è colui che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Coloro che condividono le stesse opinioni si siedono, si riuniscono insieme e poi cosa fanno? Si siedono insieme, mangiano, bevono insieme, questa è l'immagine della piena condivisione, della piena comunione, e se sono empi nel modo di pensare, nello stare insieme compiono i peccati e si svagano, toccando il fondo di ogni immoralità, prendendosi gioco di tutto ciò che è sano e giusto, non si ferma nella compagnia degli schernitori. Lo schernitore nel libro dei Proverbi è la categoria del peccatore peggiore. Sono definite nel libro dei Proverbi varie categorie di peccatori, ma lo schernitore, cioè colui che prende in giro, colui che si beffa di tutto ciò che è vero, che è santo, che è giusto, è il più ostinato, è l'incorreggibile, è il più malvagio. E mentre il piacere, il divertimento, lo svago del giusto va in un'altra direzione, egli trova il proprio diletto nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Quindi pensiamo alle idee, agli stili di vita, all'industria dell'intrattenimento che ci vengono proposti nella TV, nelle riviste, al cinema, dalle star popolari, lo sport in un certo senso, e dobbiamo domandarci: dove siamo noi? Dove sei tu? Dove ti trovi? Come stai camminando? Quali sono le tue compagnie? Quali amori condividi? Quali desideri e quali aspirazioni hai? Ciò che inizia con il piano ragionamento empio diventa il dolce pendio della via spaziosa percorsa dai molti empi e finisce nel precipizio della distruzione degli schernitori. E questa mattina noi dobbiamo riflettere Oggi siamo in un momento in cui alcuni di noi sono in vacanza, alcuni di noi vi andranno, altri non ci andranno affatto, ma comunque sia, dobbiamo avere una teologia biblica anche del riposo, anche della vacanza, anche del relax. E mi sembra che ci sono tante... questa cosa l'ho vista... qualche tempo fa, in uno di questi programmi di Rai Storia, che facevano vedere un documentario degli anni 70, se ricordo bene, in cui ci si lamentava del fatto che, già a quell'epoca le persone avevano cominciato a cambiare il modo di fare vacanza, e la vacanza diventava uno stress in cui ci si metteva tutti insieme in moto allo stesso momento, si facevano lunghe file, si andava agli stessi posti super affollati e si tornava dalle vacanze più stanchi di prima. E a volte è così. Si va in vacanza per stancarsi di più e quando si torna dalle vacanze si è ancora più distrutti di prima e meno pieni di energie per riprendere il proprio lavoro. Che senso ha tutto questo? Questi sono i consigli degli empi e questa è la condivisione della compagnia dei peccatori e il sedersi sul banco degli schernitori. Riflettiamoci. E in questo periodo di vacanza pensiamo di vivere secondo una teologia biblica della vacanza e del riposo, che prima di tutto non dovrebbe escludere il giorno dell'adorazione di Dio, e poi non dovrebbe mai escludere il posto che Dio deve avere nella nostra vita, anche quando siamo in vacanza, anzi. Continua il contrasto con due similitudini. Il Salmo continua a parlare dell'albero, il giusto viene paragonato a un albero, e l'empio viene paragonato alla pula. Pensiamo all'albero, il giusto si parla della natura e la condizione di questi due tipi di persone. Velocemente, che cos'è l'albero? L'albero ci parla di vita, di un essere vivente, stabile, non è l'erba del campo che oggi nasce, domani viene segata e si secca. L'albero è un essere vivente che ha messo radici, che è passato attraverso delle prove, delle difficoltà, che è cresciuto e che adesso può portare frutto. È un albero il giusto, è un albero colui che teme il Signore e poi è piantato presso ruscelli, dice la nostra versione, ma in realtà si dovrebbe tradurre che questa parola che è ebraica, che è piantato in vicinanza di un canale di irrigazione, questo è il senso. Cioè questo albero non è un albero selvatico, non è un albero cresciuto da sé, è un albero che è stato piantato e che quindi è coltivato, e la coltivazione di quest'albero affinché possa portare frutto fa sì che tutto ciò di cui ha bisogno, la luce che viene dall'alto e l'acqua che arriva fino alle sue radici, gli siano portate. Il giusto è una persona che viene curata. Curata da Dio, affinché possa continuare a portare frutto, non solo sopravvivere, ma vivere e portare frutto perfino nella sua vecchiaia. Il Salmo 92 è bellissimo. Dice che i giusti porteranno frutti, il giusto fiorirà come la palma. Vedete, c'è sempre questa idea, no? del giusto paragonato a un albero, e crescerà come il cedro del Libano, e quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio e porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. E perché mai il cristiano nella vecchiaia dovrebbe deteriorare, diventare stolto, diventare trascurato, diventare criticone, diventare una persona insopportabile. No, il cristiano nella sua vecchiaia deve crescere nella grazia, nella compassione, nella pazienza. Deve continuare a portare frutto, non si va mai in pensione nella Chiesa. Anzi, chi va in pensione rispetto al lavoro lo deve fare, mi perdonate, se, per mettersi a disposizione della Chiesa e dell'opera del Signore. Questo è un altro trucco dei nostri tempi, no? Noi andiamo in pensione o per godercela, se possibile, o magari per essere assorbiti nella cura dei figli e dei nipoti e dei pronipoti, eccetera, che assorbono tutte le nostre energie. O i nonni devono fare i nonni. Ma ricordate ai vostri figli, io ancora non ho nipoti, ricordate ai vostri figli che i loro figli sono la loro primaria responsabilità. E che voi avete fatto quello che dovevate fare per loro e adesso il tempo che avete in più non è soltanto vostro o loro, ma è anche per il popolo al quale appartenete. Credo che questa è una cosa che non avevo scritto e che non avevo pensato, ma ritengo che ci sia qualcosa, non solo per qualcuno tra voi, ma per tutti i nonni che si trovano qui. È perché un modo per diventare egoisti e cadere nella tentazione di cui si parlava poco fa è proprio questo, pensare a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti e alle nostre cose. Voi esistete per la gloria di Dio e per il bene del prossimo. Il vostro prossimo non sono soltanto le cose più vicine a voi, anche se quelle sono sicuramente, hanno una certa priorità. Il giusto è un albero, l'empio è la pula. La pula, la crusca, certo c'è del bene nella crusca, ovviamente oggi no, si parla delle cose, dei cibi integrali, questo non era un problema di quell'epoca perché il cibo era meno processato e raffinato del nostro tempo e assumevano molte più fibre di quante se ne assumono adesso, quindi la crusca all'epoca che cos'era? Non era un bene prezioso che si doveva pagare in più, perché il pane integrale costa più del pane che è raffinato, ma era qualcosa che generalmente veniva raccolta per essere bruciata, non si poteva fare nient'altro se non bruciarla, e questo sono gli empi. Gli empi sono come una cosa arida, inutile, inconsistente. Ora, ricordatevi, le cose che qui noi stiamo leggendo, il modo in cui vengono descritti gli empi, non è che esattamente sono, questa è la prospettiva umana, ma questa è la prospettiva divina. Spesso e volte gli empi, dal punto di vista umano, non sono affatto come la pula. Sono degli alberoni, no? Tipo Nabucodonosor, un albero in cui tutte le creature della terra si raccolgono e vengono ammirati, no? Ho sentito dire di un uomo che viene pagato 90 milioni di euro e gliene si danno 7 milioni all'anno per dare calcio a un pallone. Ora li darà anche bene Higuain del Napoli che va a finire alla Juventus, però insomma, questo è un alberone, no? Un albero di 100 milioni di euro. Nessun giudizio morale intorno a Higuain o al modo in cui si spendono i soldi. Ma il punto essenziale è questo, è che se l'uomo è senza Dio può pure apparire come un albero da 100 milioni di euro, ma non sei altro che pula. Una cosa morta, una cosa secca, una cosa inutile. Questi sono i valori veri. E il salmista Asaf si poneva questo problema, dice: io servo il Signore e sono colpito tutti i giorni, gli empi invece prosperano. Ma come stanno le cose? Ma è proprio vero che gli empi sono come la pula? Io li vedo in un altro modo. Sì, certo. E li vedrai sempre in un altro modo, fino a quando non farai quello che ha fatto Asaf, che entri nel santuario di Dio e allora vedi la loro fine. Vedi la loro fine. Vedi la loro fine. È come Geazi che vedeva i nemici e si preoccupava davanti al profeta di Dio, e il profeta Eliseo: Signore, aprigli gli occhi affinché veda come stanno realmente le cose. E molte volte noi siamo così, vediamo gli empi e ci sembrano alberi, e vediamo i giusti e ci sembrano cose inutili e vane, ma non è così. Agli occhi di Dio sono gli empi ad essere come la pula. E questo lo si vedrà quando si troveranno al cospetto del Signore. Gli empi non reggeranno davanti al giudizio, saranno portati via. Dio soffierà e tutto andrà via. Il loro ricordo passerà, le loro opere saranno distrutte, non ci sarà nulla, nulla, nulla. I grandi uomini onorati, quelli che hanno lasciato canzoni immortali, che hanno girato film bellissimi o cose, se l'hanno fatto senza Dio, di loro non resterà il ricordo. È il più misero, è il più semplice, è il meno talentuoso dei cristiani, invece è destinato a risplendere come le stelle per sempre. Concludo. Allora, chi è quest'uomo beato? Chi di noi può identificarsi con l'uomo beato del Salmo? Adesso, no, abbiamo visto, beato è l'uomo, beato è lui, non così gli empi. Certo, io spero che nessuno di noi questa mattina debba dire nel profondo del suo cuore: Signore, io sono uno di questi empi. Ma se ce ne dovesse essere qualcuno qui, o che ci sta ascoltando, o che ascolterà questo sermone, se sei convinto che stai camminando secondo il consiglio degli empi, che stai camminando nella via dei peccatori, che stai seduto nel banco degli schernitori, allora per amore di Cristo ravvediti, abbandona il tuo peccato. Ma in questo momento la domanda per la maggior parte tra noi è: ma io sì, non sono un empio, ma sono l'uomo beato, sono la donna beata? Beato è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non siede nella compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Sono così io? Allora, da una parte questo Salmo ci dà grande speranza. La beatitudine per l'uomo esiste. Alcuni ci dicono che questo mondo è un mondo fatto solo di sofferenza e di dolore. Non li ascoltate. C'è il dolore, c'è la sofferenza, c'è la delusione. C'è il male, ma c'è anche la beatitudine. Beato è l'uomo ed esiste la felicità. Ci dà grande speranza, ma allo stesso tempo ci rattrista. Almeno questo è quello che succede a me, perché io mi domando: ma sono io quest'uomo beato? Io ho queste caratteristiche? Sono io l'uomo che ha il diletto nella legge del Signore, che medita in essa giorno e notte? Sono io che ho la mentalità completamente scevra dai consigli degli empi? Non c'è nessun modo di pensare empio nella mia vita. Sono io la persona che non si ferma nella via dei peccatori e che non si siede in compagnia degli schernitori? Mai, mai, mai? E la risposta è no. Perché, sapete, questo Salmo non parla di me o di voi direttamente. Questo ideale dell'uomo beato, di colui che non ha in sé nulla dei consigli degli empi, che non si è mai fermato nella via dei peccatori, non è un uomo vivente adesso in carne e ossa che cammina su questa terra, ma ha un nome, e questo nome è Gesù Cristo. Lui è l'ideale incarnato e vivo dell'uomo beato. Dio ha mandato nel mondo il suo figliuolo Gesù Cristo per essere l'uomo beato, e questo salmo è un salmo profetico, perché prima di tutto e soprattutto non parla di un ebreo devoto o di un cristiano devoto, ma parla di Gesù Cristo. Cristo è colui che per tutta la sua vita si è dilettato nella legge del Padre. Io ho un cibo, che è fare la volontà del Padre mio. Voi, discepoli miei, questo cibo non lo conoscete. Egli portò frutto, frutto nel più arido dei terreni e nelle circostanze più avverse, perfino quando fu inchiodato su una croce romana, egli pregò: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perfino mentre stava per morire, noi pensiamo alle opere di Gesù mentre nel suo ministero guariva gli zoppi, gli storpi, dava la vista ai ciechi, ma che cosa ha fatto quando stava per morire? Qual è stata la sua ultima grande azione mentre stava per morire? Ha salvato un ladrone e diede le parole di certezza e di salvezza. Io ti dico che sarai con me in paradiso, oggi stesso. Mentre stava per morire, nel terreno più arido, portò frutto, non appassì poi, nemmeno nella tomba, come la verga di Aronne, ritornò a fiorire e a portare frutto, e Cristo risuscitò con gloria e con potenza, e al cospetto di Dio salì, siede, intercede per noi. La buona notizia per noi è che è Lui l'uomo beato per eccellenza, e che tutto ciò che Egli fece nella sua vita lo fece per noi, affinché noi, essendo uniti a Lui mediante la fede, potessimo essere partecipi della sua gioia e della sua felicità. Noi siamo stati fatti eredi di Dio in Cristo Gesù, e Gesù pregò affinché noi fossimo beati, felici, partecipi della sua gloria per sempre. Il Salmo 1 ci dice che il modo di ottenere la beatitudine è seguire la via della giustizia, e noi dobbiamo perseguire la via della santità, non la via della felicità. Questo è il senso di Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Ma com'è possibile che dei peccatori come noi possano essere benedetti? La risposta è solamente mediante il Vangelo di Gesù. Mediante il Vangelo di Gesù noi otteniamo il perdono dei nostri peccati, la giustizia, mediante la quale possiamo comparire al cospetto di Dio, e lo Spirito Santo che ci dona forza per vivere una vita che glorifichi Dio. La parola del Signore dice che Dio ha fatto diventare Cristo per noi peccato, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E quindi c'è una sola via per la felicità, c'è una sola via per la beatitudine, ed è la fede in Gesù Cristo. Mediante l'unione con Lui noi possiamo essere quelle persone beate descritte in questo Salmo. Gesù ha detto: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, io sono venuto perché abbiano vita le mie pecore e l'abbiano ad esuberanza. Lui vuole che noi siamo felici. E vi ricordate cosa dice il Signore Gesù in Giovanni al capitolo 7? Quando, stando in piedi nell'ultimo, nel gran giorno della festa, esclamò: chi ha sete venga a me e beva, se qualcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Vi ricordate la stessa parola che disse a quella donna che cercava la soddisfazione in un marito, in un altro marito, in un altro marito: se tu bevi di quest'acqua poi ne vorrai ancora, ma se bevi l'acqua che io ti do, sarà una sorgente che scaturirà in te, in vita eterna dentro di te. E la Bibbia si conclude con un'immagine bellissima. Questo è il cielo, questo è il paradiso, questo è il luogo della dimora dei credenti, un luogo troppo bello per essere descritto, che può essere descritto soltanto con delle metafore, ma una di queste è quella di un fiume che scorre e che dona vita, e dove ci sono degli alberi che portano frutto costantemente. E questa immagine dell'acqua che scorre nel cielo è un'acqua che porta guarigione a tutte le nazioni. Al capitolo 22, poi mi mostrò il fiume dell'Apocalisse, mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello, e in mezzo alla piazza della città e sulle due rive il fiume stava l'albero della vita. E l'ultimo invito che troviamo nella Bibbia è questo, al versetto 17, lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Beati, felici sono quelli che accettano l'invito e che vengono al Salvatore Gesù Cristo e che camminano con Dio mediante la fede in Lui. Vuoi essere beato? Vuoi essere beata? Vuoi essere l'uomo descritto nel Salmo 1? E allora appoggiati sull'uomo beato che è Cristo. Mediante la fede conoscerai le stesse benedizioni e soprattutto nel giorno del giudizio sarai risparmiato. Sarai risparmiata, non così gli empi, non così. Essi sono come la pula che il vento disperde, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Chiniamo il capo, fratelli.